A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
Eccoci qua, caro Stefano Impallomeni, ci siamo.
Eccoci qua, buon pomeriggio.
Ci siamo, di appuntamento nuovo. Classico del di quest'anno di Maracanã è appunto con Marco Palma, come abbiamo sentito anche dallo stacchetto. Ciao Marco, ben trovato.
Buon pomeriggio ragazzi. Ciao Stefano, ciao Marco.
Ciao Marco, grande
ben trovato,
Marco.
Ben trovato. Allora Marco, tu hai preparato qualcosa oggi che, così lo riassumo, lo dico ai nostri amici che sono all'ascolto, al 331-8200-23 se hanno qualche domanda, vediamo un po' se riusciamo a rispondere magari in diretta. Hai preparato dei giocatori che potrebbero incrociare le squadre italiane impegnate in Champions, giusto? Correggimi se sbaglio.
Sì.
Ok. Quindi in particolar modo leggo solo l'Atalanta, poi l'Inter, la Juventus e il Bologna, giusto?
Sì.
Hai individuato quattro profili interessanti. Allora, andiamoli a conoscere insieme. Io naturalmente, noi ti seguiamo e cerchiamo insomma di capire insieme a te questi che profili sono questi calciatori. Vai.
Beh Marco, in primis abbiamo scelto la settimana scorsa l'Europa League, quindi quest'anno abbiamo
assolutamente seguiamo l'evento preso... che è in diretta
la settimana della Champions, anche proprio per fare tutte le squadre insomma,
sì, ci proviamo,
e vedere i profili li troviamo anche in Champions League. Cominciamo con lo Shakhtar Donetsk.
Vai.
Che è l'avversaria dell'Atalanta, è una squadra che ha una tradizione, chiaramente il ragazzo di cui parliamo è brasiliano, è un 2005, si chiama Newerton. La tradizione dello Shakhtar Donetsk la conosciamo con i brasiliani, io credo che abbiano portato almeno 50 profili negli ultimi 10-15 anni. Vi ricordo Willian, Alex Teixeira, Douglas Costa.
Loro Marco avevano fatto un grande lavoro con Lucesco, mi ricordo,
sì.
No? Partì un po' tutto proprio, con lui, no? il grande
proprio
lavoro.
Lui.
Bravo.
Proprio lui che cominciò l'importazione di questi ragazzi, ma ricordo anche Anthony arrivò prima allo Shakhtar, più alti, e tant'è che poi
io mi ricordo anni fa Marco quando facevo lo Shakhtar, insomma di squadra di grande livello che navigava in Champions stabilmente, porca miseria, giocava bene e ti dico allenata bene, grande condizione fisica, c'erano dei preparatori molto bravi e c'era una colonia dei brasiliani pazzesca. Cioè erano quasi tutti brasiliani.
Ti ricordi anche Marcos Antonio che poi parlava di Lazio?
Quella è stata la mia. Ho preso una toppa. Lei pensava fosse
anche
fortissimo.
Anch'io. Invece non è riuscito a diciamo così a lasciare il segno. Ecco, vai.
E tant'è che dello Shakhtar dopo Lucesco, se vi ricordate, andò Fonseca proprio perché anche era di lingua portoghese.
Esatto,
perché poi gli spogliò dello Shakhtar.
Ti ricordi Zorro, no? La famosa.
Sì.
Bellissima, come no.
E lui proprio per lingua portoghese e continuano questa tradizione, perché poi i nomi che abbiamo fatto sono comprati da questa grandissima rete che hanno in Brasile a poco e sono stati rivenduti, ci ricordiamo le cifre insomma, parlo anche di lui, Adriano che arrivò al Milan. Questo ragazzo del 2005 è un esterno d'attacco di piede destro, ha una particolarità che è 165 centimetri e questo lo rende un fulmine, dribbling, finte, passo doble, è veramente un giocatore brasiliano. C'è un video che lo chiama One Man Show in Brasile, fortissimo, dei numeri di questo ragazzo che è un prodotto del San Paolo e già mi si mostra delle grandissime qualità in Under 17. Pensate, giovanissimo, andò in Under 20 dove rimase talmente brevemente che non è mai passato per la prima squadra del San Paolo perché l'ha comprato a quasi 4 milioni di euro lo Shakhtar quando lui faceva ancora l'Under 20, quindi un giocatore che non ha fatto una partita al Brasile Rao, ma si vedevano subito queste caratteristiche, destro di piede ma sa fare tutte e due le fasce, è piccolino quindi ti brucia sullo scatto, c'ha questo dribbling fulmineo, è un profilo che hanno preso a 4 milioni adesso già è un anno che gioca, perché lui l'altro anno è stato uno dei protagonisti dello scudetto dello Shakhtar Donetsk, già ha fatto 4 partite in Champions, questo fa capire un 2005 che già l'altro anno veniva considerato tantissimo in prima squadra e già bussano le inglesi perché ha bussato il Newcastle e sicuramente lo Shakhtar Donetsk continuerà la tradizione di questi ragazzi. Col Bologna, che ha giocato lo Shakhtar anche contro il Bologna, lui è partito in panchina, è entrato alla fine, non ha spostato troppo gli equilibri perché vai partita che comunque termina 0-0. Però ragazzo, vedete, se trovate anche questo video in rete, proprio c'è scritto Neuerton One Man Show, qualcosa del genere, veramente vedete i numeri, gli piace.
Grande tecnica, insomma.
Ho visto,
tu confermi, Stefano, l'hai visto?
Ho visto alcuni sprazzi.
Sì, sì, sì.
Allora, giocato con Bologna, no?
Forza nelle gambe. Sì, è entrato col Bologna nel secondo
tempo. Sì. Non,
non so se giocherà contro l'Atalanta, perché è stato titolare nell'ultima di campionato, quindi si alterna un po' sulla fascia, perché lì c'è un altro ragazzo brasiliano, uno Shakhtar, che fa più o meno lo stesso ruolo, che si chiama Aguinaldo, che è un altro nuovo ragazzo, secondo me, da seguire, un'altra pescata in Brasile. Lui a dire, anche questo è un 2004, è più giovane, comunque ha più o meno le stesse caratteristiche, quindi attenzione a quella fascia sinistra, perché poi giocano a piede invertito dello Shakhtar.
Bene, questo è il primo. Andiamo un po' a vedere il secondo, che dovrebbe essere un avversario dell'Inter.
Sì, avversario dell'Inter, dovrebbe giocare, perché in queste partite sta giocando sempre, della Stella Rossa. Si chiama Luka Ilić, del 99, lui è un po' più grandicello, però ne ho voluto parlare perché è il fratello di Ivan, il giocatore che gioca nel Torino, che fa coppia centrale, diciamo, insieme a Ricci. È il fratello, lui è più un trequartista, tant'è che nello schema della Stella Rossa gioca un po' dietro la prima punta. È 182 centimetri, è un piede mancino, è serbo, vabbè, come il fratello, questo è chiaro, ed è stato anche nazionale, è stato più volte convocato alla nazionale maggiore. È cresciuto nella Stella Rossa, lui quando era piccolino se ne parlava, ragazzi, veramente benissimo. Forse poi il fratello, essendo più giovane, è uscito dopo, ma di chi si parlava era di Luca, perché lui ha fatto vedere subito che aveva questa intelligenza tattica, giocava un po' più nel centro del campo, aveva questa, era proprio un giocatore smaliziato, questo sinistro educatissimo, e queste caratteristiche nel 2017, quindi a lui aveva neanche 18 anni, doveva compiere, ricordo, lo comprò il Manchester City, perché riguarda l'età di Ilić, sembrano veramente enormi, lo pagò comunque 2 milioni e mezzo a 17 anni nel 2017, quindi un'ipervalutazione. Però il City poi alla fine non ci ha mai creduto troppo in questo ragazzo, l'ha prestato a diverse squadre, ha sviluppato molto il campionato in Olanda con il Breda, con il Twente, e poi l'ultima esperienza è stata l'altro anno con il Troyes. Devo dire che il ragazzo a me è sempre piaciuto, ha sempre giocato bene, molto elegante, geniale a volte nell'imbucata, gli piace giocare tra le linee, ha dinamicità, qualità, però diciamo che giocando in squadre sempre di medio livello non è più rimasto molto negli occhi, quindi è scaduto il contratto con il City e ha deciso di ritornare alla Stella Rossa, ed è ritornato bene, perché adesso ha fatto sempre il titolare, ha distribuito assist, ha messo in mostra comunque questo piede che, secondo me, se lui ritroverà quello che era prima, è ancora giovane, ha 25 anni, questo era veramente un prospetto, ricorda fisicamente, nell'aspetto, il fratello, ma lui ha chiaramente una caratteristica molto più offensiva. Se giocherà magari stasera contro l'Inter, è il numero 32 e generalmente gioca nella linea dietro la prima punta, è uno che buca molto e si sacrifica anche in copertura, quindi lo dovreste vedere.
Luka Ilić. Che tipo di squadra è questa Stella Rossa, Marco?
È una squadra che gioca molto molto sullo scambio della palla, hanno scambi veloci di palla, però no, a imbucare, è una squadra che non mi dispiace per niente nel loro gioco, giocano un gioco moderno, non sono fortissimi di livello, devo dire, però scambiano tanto il pallone, ricordano un po' quelle squadre slave, perché la tecnica degli slavi, mi insegnate, insomma, la conosciamo, una squadra che comunque prova a giocare un 4-2-3-1 con questo Ilić che va un po' a stringersi dietro, e le due punte, i due esterni salgono, hanno questa prima punta abbastanza fisica che è Bruno Duarte, è una squadra rognosa, un 4-2-3-1 molto pulito, e tanto dipende, veramente tanto, dalla giornata che fino adesso c'ha proprio Ilić, che fa un po' il raccordo fra i due reparti, e il capitano Katai, che secondo me è il giocatore, il numero 10, è il giocatore un po' più di personalità, molto esperto, perché credo ormai abbia superato i 32-33 anni, ma diciamo un po' l'anima della squadra, quindi questi due giocatori contano tanto nella squadra. In casa è molto aggressiva nel loro campionato, ma anche nelle coppe, devo dire che quando gioca in trasferta aspetta un po' di più, però non è un avversario facilissimo, comunque la tecnica ce l'hanno, insomma.
vediamo, io c'ho sempre in mente, Stefano, commentato qualche derby tra il Partizan e la Stella Rossa, succedeva sempre di tutto, sia andata che ritorno.
Titolo? La trasmissione?
Maracanà.
Due Maracanà, uno sta a Rio.
Maracanà di Belgrado.
Succedeva di tutto, guarda, una roba.
Una partita della Roma lì. Perse 4-2 con
i derby, ragazzi. I derby, sapete che era classificato come uno dei derby più pericolosi in una statistica che all'epoca avevo visto? Era tra i primi 5 derby più pericolosi, caldi, sentiti.
Tra l'altro è in testa la classifica, calcio. Correggimi se sbaglio, Marco, anche tu, Marco, la Stella Rossa e Partizan, sta centro classifica, sta andando male, che è la squadra di Vlahovic,
che è la squadra di
bianco-nero come
bianco, la Juve.
Sì, la Stella Rossa, Juve. Stefano, è prima, mi pare, con 3 o 4 punti di vantaggio, gli avversari
e la prima in Champions, mi sa che ha perso col Benfica, 2-1 in casa.
Sì.
Allora andiamo avanti perché c'è un giocatore che invece dovrebbe incrociare la Juventus, se non erro. Quindi ci prendiamo il nome e vediamo un po', dai, vai.
E questo è un giocatore che la Juventus, invece che incrociarlo, lo vuole giunto, li è innamorato e lo voleva proprio portare a Torino. Si chiama Antonio Nusa.
Lasciasse qualche giocatore in giro, vuole prendere tutti i calciatori del mondo, Giuntoli.
Sicuro che Nusa è un 2005... È un 2005, un esterno d'attacco, un trequartista, Antonio Nusa, è un ragazzo norvegese d'origini nigeriane, però questo è veramente un ragazzo che ha fatto parlare di sé veramente da quando era piccolino. L'amore di Giuntoli, e non solo di Giuntoli, perché anche la Lazio ha chiesto fortemente informazioni quest'estate per questo giocatore, solo che poi è andato a Lipsia, perché Lipsia, nonostante un 2005, ha messo 21 milioni di euro sul piatto e chiaramente ha un po' sbaragliato la concorrenza. Lui è origini nigeriane, nasce da genitori nigeriani in Norvegia e da lì dimostra subito che è di un altro livello, una piccola squadra dello Stabæk lo vede subito, il Bruges, e a 16 anni questo ragazzo è stato comprato dal Bruges a 6 milioni di euro. Questo già a dimostrare quello che aveva messo in mostra nei campionati giovanili norvegesi. Un'altra nota è che questo ragazzo ha già 9 presenze in nazionale maggiore e nella Norvegia, che è vero che non è di altissimo livello, però se ci pensate ci sono gli Haaland, gli Odegaard, e lui già 9 presenze in 2005, perché secondo me, e se non secondo me, ha dato fuori dal comune, a parte la personalità e questa.
Ma quanto l'hanno pagato i tedeschi, scusa?
I tedeschi l'hanno pagato 21 milioni di euro. L'hanno pagato 21 milioni di euro dal Bruges. Ma pensate che il Bruges nel 2021, questo ragazzo è del 2005, lo pagò comunque 6 milioni di euro, che è una super valutazione per un ragazzo dello Stabæk, squadra norvegese, che viene comprato a 6 milioni di euro nel 2021. Ciò fa capire, questo ragazzo quando stava in Norvegia lo chiamavano con le debite proporzioni il Neymar norvegese, loro proprio in Norvegia hanno dei titoli, perché rivedevano le caratteristiche.
Sei sbalordito, Marco.
No, 21 milioni, un giocatore così è...
Noi quanto valiamo?
Ma che...
ma questo perché proprio quello che è successo, che la Lazio e la Juventus...
E se Nusa vale 21 milioni? No,
Lazio 2005.
Magliocca vale almeno 10 milioni, 15 milioni di euro.
Vabbè.
Beh, questo è un ragazzo che parte, che fa una youth league dove sembra un
Neymar in patria lo hanno chiamato il Neymar norvegese.
No, ma
davvero?
Ma quale Neymar norvegese? Dai, su, Marco,
così, Norvegia.
Ma ti rendi conto?
Ma siamo calmi.
E le caratteristiche, però, neanche ci sono troppo.
Io ripeto, quelli impagliati. Mi ricordo mio padre, erano bellissimi, ricchianti. Adesso vedo che bella. Fiaschi importanti.
No, lui poi tra l'altro è un paragone, è molto azzardato, perché il ruolo non è quello, Neymar, no? Più un attaccante, lui secondo me è proprio un esterno.
Vabbè, insomma, che pare che sono impazziti, hanno visto due tre giocate,
hanno visto 6 milioni d'euro per un ragazzo di all'epoca 16 anni, hanno visto
subito.
Dai, no.
Claudio Ferrari,
poi
subito puntuale.
Vi posso dire un altro dato di Nusa. Lui fa la Champions League.
Beve il vino,
che fa? A 17. No, a 17.
Quelli che hanno fatto
anni.
Il paragone in fiaschetto fatti, però. Dai, vai.
Direi di sì. I norvegesi poi per riscaldarsi, magari.
È vero.
No, ma comunque lui. le capacità ce n'ha tantissime. Il Lipsia ci ha investito, perché comunque questo ragazzo che è il secondo marcatore più giovane della Champions League, lui ha segnato in Champions League a 17 anni e 149 giorni, ha battuto solo Ansu Fati, che vi ricorderete del Barcellona. Dribbling, ritmo, agilità, giocate, è coraggioso, ripartenza. Lo prendevano in Italia hanno fatto un super acquisto. Questo Lipsia, non mi stupisco dei risultati. Compra giocatori fantastici.
Allora, abbiamo l'ultimo giocatore che hai scelto, che gioca nel Liverpool. Vero?
Gioca nel Liverpool.
Sì, vai.
Sì, lui è un po' più grande perché è del 2003, si chiama Conor Bradley, terzino destro, 181 cm di piede destro, è nord irlandese. Questo ragazzo che gioca prevalentemente nelle coppe, nei primi turni delle coppe chiaramente, perché poi in campionato è un po' chiuso da Alexander Arnold, perché è un terzino destro puro, però è un ragazzo veramente, secondo me, fantastico, come ho detto, nord irlandese. Ha una particolarità: lui, quando giocava in Irlanda, è nato vicino a Belfast, giocava nell'Academy del Liverpool. Liverpool a Belfast ha un'Academy fortissima dove forma dei ragazzi nord irlandesi. E lui giocava sin da 9 anni, giocava con il Liverpool, parallelamente giocava al calcio gaelico, che è un tipo di calcio che si gioca nei paesi irlandesi, un calcio che si gioca e con le mani e con i piedi, ha delle porte particolari, i gol hanno dei punteggi diversi, ma è uno sport che per farlo, e lui primeggiava in questo sport, bisogna essere veloci, bisogna essere resistenti, bisogna essere coraggiosi, e questi attributi lui li ha traslati anche nel calcio. E questo ragazzo, oltre a questo, ha dimostrato una tecnica sopra alla norma. Non per questo il Liverpool, insomma, anche per questo non l'ha mai lasciato partire, l'ha trasferito sulla sua Academy a Belfast e l'ha portato nell'Academy proprio di Liverpool, e piano piano gli ha fatto fare tutto il percorso. È un 2003, ha 17 presenze in nazionale maggiore nordirlandese, è uno che va su quella fascia, sale, era fantastico già
nell'Under 17, nell'Under 19. Io sono poco moderno, lo sono andato a vedere perché...
Calcio gaelico,
no,
sì,
no, capito,
c'è un campo...
Ho capito. No, ho visto, l'ho visto. Però insomma all'inizio ho detto, ma mo che se sono inventati, e allora dopo... Ho visto le foto.
Devo dire che in Irlanda tanti ragazzi provano le due carriere parallele, perché poi comunque lì ci sono dei tornei, anche chiaramente i guadagni sono completamente diversi. Io, questo ragazzo è arrivato, ho detto, ad oltre a questo ha dimostrato di avere un'ottima tecnica, un ottimo piede, non solo questa grande abilità fisica. È entrato in prima squadra, non ha sofferto minimamente l'impatto. L'altro anno, seppur non ha giocato tantissimo, però ha giocato perché Alexander Arnold è stato molto infortunato, è risultato come il terzino destro, come primo per numero di dribbling in campionato. Quindi è uno che dribbla, ha un ottimo piede, ha un ottimo passaggio. Non per caso giocare nel Liverpool, potrebbe, se il Liverpool decidesse di fare un po' di turnover, magari giocare a destra al posto di Alexander Arnold. Lui è impiegabile anche più alto, però è secondo me perfetto come terzino destro, e se mai Alexander Arnold non ci sarà più nel Liverpool, lui sono quasi sicuro ne prenderà il posto. Quindi Conor Bradley.
Bene. C'è qualche domanda che adesso ti giro.
Sì, io.
Poi vedi i serpentoni, le cose. Leggo delle cose.
Vai tu.
No, c'è una domanda di un ascoltatore. Io ci provo perché sai.
Prima gli ascoltatori,
Marco,
e poi.
Gli ascoltatori ci fanno qualche domanda. Io ti rigiro dei nomi perché poi, insomma. Dunque, Stefano dal confine Germania-Olanda, e salutiamo coloro che ci ascoltano da così tanto lontano.
Confine Germania-Olanda sembra che sta in.
Lo saluto
dal fronte.
Lo saluto e gli dico che il 10 ottobre sarà in Olanda, vado alla ricerca di qualche prospetto.
Bravo, ecco, porta qualcosa. Allora, mi piacerebbe sapere qualcosa. Ci scrive su Christian Medina. E poi anche Zeballos. Io non ti dico come sono scritti.
Zeballos.
Ezequiel Zeballos, comunque il nome. E Christian Medina, li conosci?
Sai... Assolutamente. Allora, Christian Medina, assolutamente sì, perché è un giocatore al Boca Junior. Sono due giocatori. Che giocano tutti e due, il ragazzo credo che sia un tifoso forse del Boca Junior, è un centrale, Christian Medina, un difensore centrale del 2000, un centrocampista centrale del 2002, ed è uno dei perni e dell'Argentina 23 e del Boca Junior, centrocampista. Bene. Che gli piace giocare davanti la difesa, ottimissimo prospetto, un valore sarà sui 15 milioni d'euro almeno. Sì. Volante. Un volante. Ah, bravissimo, un giocatore che è già stratitolato perché è da piccolino che gioca con il Boca Junior, quindi nell'ambiente è abbastanza ben seguito. E più anche nasce da Argentina Under 23, quindi olimpico. Perfetto. Il compagno Zeballos è anche lui del 2002. Questo è un esterno d'attacco. Lui è bravo a fare anche il trequartista. Sai, il Boca Junior è un ragazzo che porta i capelli tinti biondi, quindi molto visibile, dribbling. Vedo molto il campionato argentino, seguo molto il River, quindi anche il Boca. Due ragazzi interessanti, due 2002 che secondo me potrebbero essere anche portati in Italia, perché sarebbero funzionali al campionato italiano, perché hanno tecnica, secondo me, e anche quella grinta, quella qualità argentina che non manca, quindi ottimi nomi.
Aspetta, c'è la domanda di Stefano, vai.
Abbiamo ancora allora, qualche ho visto minuto. Segnare un ragazzo molto promettente, così almeno lo descrivono, però voglio sapere un tuo parere. E allora, si tratta di Max Mørsted dell'Hoffenheim del 2006, ha fatto un gol, non so se sia un colpo di fortuna o meno, però ha fatto un gol strepitoso.
Nella partita quella del 3-4,
Stefano? No, 1-1 col Michelin, credo. Ah, 1-1, okay, pareggiato, okay. È entrato, ha fatto un gol tipo Van Basten, brava Ibrahimovic, una acrobazia dentro la rigore, col corpo in avanti, e l'ha presa non so come, ha fatto un gol strepitoso. È del 2006.
Sì, lui è stato il capocannoniere, lo conosco bene, dell'Under 17 tedesca, ha giocato tantissimo, a centravanti 1,95, da giovane ha già vinto titoli di capocannoniere, è un prospetto interessantissimo, calcola che credo che abbia vinto 3 titoli di capocannonieri continui nell'Under 16, 17 e Under 18.
Quindi è bravo, cioè, tu l'hai visto, è bravo perché ha fatto un gol veramente incredibile. Non comune, ma quindi ecco perché volevo fare questa domanda, siccome è 2006.
Ma ti dico, è uno che la palla l'ha sempre messa dentro e tanto, sin da piccolino. Lui è passato anche per le giovanili del Bayern Monaco, però poi lì non si è ambientato benissimo, è andato all'Hoffenheim. Però ti dico, Stefano, il gol ne fa tanti pure di testa perché è altissimo, è molto opportunista, però non visti fare anche qualche tiro da fuori perché secondo me c'ha un ottimo piede. Ragazzo molto interessante, non gioca tantissimo perché poi là davanti c'è Kramaric, diciamo, ogni volta che gioca è uno che dà fastidio. Stefano, questo ancora vale poco, se una squadra mai gli servisse un centravanti che la butta dentro non hai anche chiamato a Mørsted, perché secondo me, poi ho detto, se vai a vedere la sua carriera lui questi titoli di capocannoniere li ha vinti e nel campionato e nelle coppe giovanili, potete andare a vedere la sua carriera, troverete la media gol è sempre stata altissima.
Quindi, l'ultimo li conosce tutti.
Aspetta, vediamo un attimo se conosce questo, perché
questo insomma, mi sa che gioca in Corea del Sud, è difficile.
Questo mi sa che lo prendiamo in castagna, vediamo un attimo. L'ultimo, poi ti salutiamo, quindi ti concedo 40 secondi se lo conosci per descriverlo. Si tratta di un giocatore della Lokomotiv, Betrakov. Se sai pure questo.
Betrakov, Lokomotiv Mosca.
Sì. Lokomotiv, penso che sia lui.
Sì, penso che sia della Lokomotiv Mosca. No, non benissimo. Ce l'ho presente nelle formazioni, però l'ho seguito benissimo, anche perché il campionato russo difficilmente, anche abbastanza difficile vederlo, quindi dare un giudizio preciso sul giocatore. Nella formazione so che gioca spessissimo, però non le caratteristiche le conosco poco.
Ah, vedi, siamo riusciti a prenderlo.
Vabbè, però lo conosceva, però insomma, conosceva, non è che ti dice, sai, dove abita, lo sapeva dove abita.
Certo. Va bene.
No, ecco, perché è un trequartista, è giovane anche lui, però ti dico, le caratteristiche ho visto poco, però è un ragazzo, mi hanno chiesto un altro giovane. A mente credo sia un 2005. Ti ho detto,
sì,
lo sei visto poco.
Sono andato a vederlo. te lo dico perché no, per confermare, perché sono andato a vederlo prima, perché sai, quando arrivano poi le domande uno va da curioso.
Certo,
ha 19 anni, è un classe 2005.
Sì.
Quindi hai detto bene, può giocare come trequartista, ma anche come esterno a destra, però prevalentemente fa il trequartista. Come ruolo, quindi
sì, grande Palma, 1,68
è piccolino, proprio.
È piccolino, poi credo che
Palma le sa tutte, Marco.
È visibile perché comunque fa il trequartista e mi pare che sia un biondissimo, quindi
è biondo, massa pure
i capelli.
Vabbè, allora possiamo
c'è il biondo alla Bezzi, c'è il biondo
Alex,
prendi quei riferimenti, io prendo pure i tatuaggi,
lo sai che quando facevo
capello color sole.
Lo sai Marco, quando facevo le telecronache guardavo pure come c'erano i calzetti, come si muovevano, come
che era una malattia seria,
no, ma perché poi andavi a fare delle partite, le volte non li conoscevi, non li avevi visti poco, allora tu guardavi pure come si muovevano, perché magari sei molte, quelle che si fanno da tubo sono sempre più complicate di quelle che si fanno allo stadio. Allora cercavi di prendere qualche misura. Va bene, caro Marco, ti lasciamo ai tuoi video, ti lasciamo quando vai in Olanda, scusa?
È il 10 che è un giovedì, quindi il
giovedì vai in Olanda. Vabbè, no, no, era per sapere se è carina questa cosa. Vai a vedere qualche giocatore proprio?
No. Vado a vedere i campionati minori perché sono fermi i maggiori, perché ci sono le nazionali, quindi ho sfruttato il momento, ma ci sono i campionati minori che girano, quindi sarò e a Volendam e a Leiden serio, perché sto seguendo dei giocatori.
No, questo è il lavoro, Marco lo fa per lavoro,
ma questo è cosa seria.
Poi saluto anche degli amici che ho ad Amsterdam, con l'occasione li vado a trovare, per un viaggetto che uniscono le due cose.
Digli di sentire Maracanà, perché
sì, Maracanà, diffondi pure lì Maracanà, mi raccomando.
Lo sentono già, ci sentono veramente in diverse parti, perché poi io il mio network su Telegram l'ho mandato un po' tutto sulla rete, ci seguono, mi mandano anche loro un aiuto.
Bravissimo. Caro Marco, grazie. Ciao Marco. E buona settimana, grazie. Ci sentiamo presto. Grazie a Marco.
A voi, Palma. Ciao ragazzi, grazie.
Caro Stefano, invece noi siamo arrivati, posso dire una cosa, abbiamo fatto una puntata, abbiamo fatto calcio, fammelo dire una volta, abbiamo fatto calcio, possiamo dirlo?
Sì, dillo.
Possiamo dire, sì o no?
Facciamo calcio.
Abbiamo fatto calcio, una volta, insomma, possiamo dirlo pure noi, ci sono quelli che fanno calcio tutti i giorni, tutte le ore, su tutti i social, noi oggi abbiamo fatto una puntata molto calciosa. No, va
seria?
Bene, seria poi?
Troppo.
Quindi no, domani bisogna fare un po' di cacciare.
Vabbè, va benissimo, abbiamo fatto, abbiamo...
Entriamo nel merito del cazzeggio.
Domani, che domani qualche
voce, però, guarda, mi ha tristeso.
Sì, veramente.
Ma vabbè, metti quella, scusami, tanto ci abbiamo Ruspe contro, che è molto, molto
con Ruspe contro Ruspe, macchinari, che camion avanti, indietro. Aure. Ma chi tu fa fa?
No, questo, presidente, come grande lui, presidente.
Uno che è napoletano, come chi tu fa fa, come posso dire io che non sono napoletano? Cioè, dice un chi tu fa fa che sembra uno straniero. Presidente.
Signori, ci metto i soldi miei.
Ci dobbiamo fermare perché dobbiamo dare la linea a tutta
ciao, a domani. Ciao,
a domani, ciao a tutti. Torniamo e mi raccomando, state su TV Radio. Ciao.